redigio.it e la storia continua. Oggi è il 25 aprile del 2024, è un giovedì, settimana 17, giorno 116. Ma perché curiosità? Perché tengo sempre buono il discorso giorno 1, 2, 3, 115, 116? Dicendo 116 è il 116esimo giorno, diviso 7 è la 17esima settimanale, e ha un giorno e un mese, ma non mi importa. Devo arrivare a 365 o 356, ma non mi ricordo più, ha poca importanza. Devo fare tutto il 2024 senza perdere una puntata. E ce le ho tutte in fila, tutte ben catalogate, da questo numero. Anno 24, 116esimo giorno. E oggi è il 25 aprile. E che cosa possiamo ascoltare? Alcune cronache varesine. E siamo a una seconda puntata. Ricordiamoci che se c'è una seconda vuol dire che la prima me l'ho fatta sentire qualche giorno fa. E di Busto Arsizio, della storia di Busto Arsizio, la quale ci tengo perché Busto Arsizio è un paese vicino Legnano dove sono nato, dove lì c'è un po' tutta la mia storia, però quello che si racconta di Busto Arsizio, che praticamente è confinante, poco cambia con le nostre storie, il modo di vivere 100, 150 anni fa e di più. Anche fino ad arrivare alle storie milanesi del 1300, 1500. Il modo, quello che vi racconto di Busto Arsizio, è simile a quello di Legnano. Ma anche quando si parla di marzo, in questa puntata che vi spiegherò fra un po', marzo è per tutti, marzo è per tutti, sia a Milano che anche in periferia. E se parliamo più specificatamente di Milano, dove la storia è molto lunga, parliamo delle tracce della sventurata Gertrude a Palazzo Marino. E sempre di Busto Arsizio siamo al capitolo 7, la puntata, la 5 della 5 del capitolo 7. E continua la storia. Ricordiamoci delle precedenti, che sono parecchie e tante. Questa puntata può partire e finire in un modo che non si capisce, ma ce n'è una prima e una dopo. Se riuscite a scandagliare nei mesi precedenti, riuscire a selezionare e trovare le puntate così come capitolo 7, puntata 5 di 5, le mettete tutte in fila, avrete una storia. Una storia che non ve la racconta nessuno, beh, salvo io, e continuo anche oggi. Bene, buon ascolto. Marzo. I momenti più suggestivi della settimana, quella che precede la Pasqua, erano le funzioni serali, la partecipazione dei fedeli, i costumi delle varie congregazioni, il cantico dei sacerdoti e la statua del Cristo morto, e creavano un evento difficile da dimenticare, come per esempio la secolare processione che tuttora si svolge a Orzinuovi, in provincia di Brescia, con la partecipazione di molti devoti. La sera di Venerdì Santo a Gromo, in Val Seriana, sui monti circostanti, si usa ancora accendere dei grandi fuochi. Il rituale del fuoco lo si ritrova anche in Valtellina, nella zona di Bormio, dove la mattina del Sabato Santo, sul piazzale della chiesa, si brucia una gran catasta di legna. La brace, benedetta dal sacerdote, viene poi raccolta dai contadini e sparsa negli orti, nei campi e nei prati per avere un buon raccolto. In questo giorno, in tutte le chiese, si celebrano le liturgie che portano alla resurrezione di Gesù. E nel Duomo di Milano, l'arcivescovo benedice il battistero e battezza alcuni bambini, conferendo loro i nomi di Pietro, Giacomo e Giovanni, in onore agli apostoli prediletti da Gesù. A cerimonia conclusa, le campane tornano a suonare festosamente. Campane di Lombardia, voce tua, voce mia. Voce, voce, voce che vai via e non dai mai malinconia. E con questi versi, tratti da una poesia di Clemente Rebora, vi ricordo che al var più se una sgarlada de marz che una buona sapada in april, ovvero vale più graffiare il terreno a marzo che la buona zappata in aprile, perché someneri fa a buon'ora e va ben che l'innamora. Siamo sulle tracce della sventurata Gertrude a Palazzo Marino. Nella stanza del sindaco a Palazzo Marino è nata la monaca di Monza, o forse era la stanza accanto, o un'altra ancora. C'è un po' di confusione, d'accordo, ma davvero non si riesce a essere precisi perché troppe trasformazioni, rifacimenti e traslochi hanno subito l'ambiente nel corso dei secoli. Certo è che Marianna de Leiva diventerà Suor Virginia e nei Promessi Sposi la sventurata Gertrude. Venne al mondo nel novembre o dicembre del 1575 nel palazzo che il nonno materno, Tommaso Marino, aveva cominciato a farsi costruire nel 1553 su progetto di Galeazzo Alessi, l'architetto più in voga dell'epoca. Non aveva badato a spese il banchiere Marino, che veniva da Genova già ricco, e a Milano, scaltro, intraprendente, spregiudicato e assistito dalla dea bendata, era riuscito ad accumulare in tempi brevi un'enorme fortuna come appaltatore di gabelle, e la più redditizia importante era l'imposta sul sale. Era finanziatore di eserciti del Papa e dell'imperatore Carlo V e avido usuraio. Grazie al rapporto coi potenti gli era riuscito di farsi nominare marchese di Castelnuovo, duca di Terranova, senatore e cavaliere di Santiago. E tanto bastava, si suppone, per ritenersi soddisfatto, appagato e invidiato. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio. Ed ecco, in agguato, dietro l'ingannevole facciata di un ostentato perbenismo, la tragedia familiare. Sanguinosi drammi a catena. Il figlio Andrea, 14 anni, uccide un servo. Un altro figlio, Nicolò, per gelosia, ammazza la moglie. E lo stesso Tommaso Marino, ma qui mette lo zampino la leggenda che peraltro si giustifica perché trova radici in terreno fertile, considerati i precedenti misfatti, avrebbe messo a morte una sua giovane, bellissima amante, Arabella Cornaro, nobildonna veneziana. Protagonista dell'ultimo dramma è Marianna. Nasce 3 anni dopo la scomparsa del nonno, Tommaso Marino, ed è morto il 5 maggio 1572 a 97 anni, ed era sull'orlo della bancarotta. Aveva perso i favori della corte di Madrid, e la sua immensa fortuna si era ridotta in briciole. Il vagheggiato Gran Palazzo era rimasto incompiuto. sarà completato con la facciata verso Piazza della Scala soltanto nel 1889-90 da Luca Beltrami. Marianna, dunque. Il padre è conte Don Marino de Leila, feudatario di Monza e figlio del primo governatore spagnolo di Milano. La madre è Virginia Marino, figlia di Tommaso. A 11 anni, Mariannina è costretta nel convento delle Benedettine di Santa Margherita a Monza e a 16 diventa monaca ed è suor Virginia, dal nome della madre. In seguito della storia i manzoniani la conoscono. La tresca amorosa con Giampaolo Osio, nobile, ricco, abbondante di ozio e dissoluto, due maternità, l'assassinio di una conversa, la scoperta dello scandalo, il processo canonico e la condanna alla segregazione perpetua, scontata dapprima in una cella di 3 metri per 1 e 80 nella casa delle convertite di Santa Valeria, che era il ricovero delle prostitute anziane e ammalate, finché il cardinal Federico le concede di andare a morire nel convento monzese che l'aveva accolta bambina, e correva l'anno 1650. La tosa del Marin, nascita in del palazzo de Marca Strolega, fa su per via di appalt in del Scorbin, a Vindesan la Miss Elvel de Monaga. Virginia, il nome della lista è Fada Granda, de Vincin a Chapa un bel sconquas. Do Fieu des Fros, e l'homme sempre in branda, è un massamente de restar lì de jazz. E il nostro manzon, Gertrude, la chiamata la santa, la storia giusta come l'è stata. E questa è la storia. Siamo a Busto Arsizio, siamo molto avanti nei capitoli e nella storia. Prosegue dalla puntata precedente. E scrive il Bianchi. Ecco, finalmente, dopo aver esaminato me stesso scrupolosamente, gli altri, le circostanze, gli accessori, eccetera, a rispondere alle due lettere speditemi. Non temo, perché sotto la tirannide il misero non è creditato e disprezzato. Ma il nuovo governo libero e di savie leggi difende gli innocenti e va in cerca della verità. E questo è il prologo. Ma lo accusano di negligenza. Ma sono infami calunniatori, insidiatori di un padre di famiglia. Ma lo curano per coglierlo in fallo. Ma l'inquisitore muore senza arrivarci, e così un secondo che fece lo stesso ma non la vinse. E io prego per loro, scrive il Bianchi, essendo più cristianissimo del re di Francia. Ma lo accusano di mala volontà? Ma l'anno 1584, quando venne colera, un medico era già malato e gli altri due si ammalarono per codardia. Io ho servito per 10 giorni, Busto, i 2 ospedali, Sacconago e tutto, insomma. Nessuno ha potuto tacciarmi di negligenza. E che cosa ho percepito? Niente. Chi comandava allora dietro i denari ai poltroni, e per me niente. E io non ho parlato. Dei suoi ignoti calunniatori dice che, poiché la bestia si conosce al pelo e non ci vuole l'occhio geometrico di Archimede o l'astronomo di Oriani per individuarli, ma io, siccome ho la logica in testa e non nelle scarpe, conoscendoli alla livrea, sapendo i loro secondi fini, mi fa raccapriccio. E io che in 32 anni, come dissi, ricevetti premi, lettere d'onorificenze, e ora per questi vigliacconi dovrò avere ingiustizie e mortificazioni. È così, di bene meglio, il focoso dottor Bianchi cita le scomode classici, italiani, latini e francesi, Niccolò Machiavelli, il diritto canonico, il presidente di Montesquieu nel suo spirito delle leggi, il Beccaria, la casta Penelope, il dottor Raiberti e finalmente anche il Porta, che chiama in suo aiuto perché, avendo egli, il Bianchi, studiato sui classici. Classic son e veristag, sarò forse anche un quion, ma un quion classic amanc. Ma non finisce così, si paragona all'abbronzito guerrier che non li teme, cioè i calunniatori, e protesta in rima il suo amore ai bustocchi. Che ne mai la destra stesi per offendere i bustesi? Afferma che questo scritto non è altro che una prefazione del suo opere futuro. E poi, quando tutto il memoriale è steso in bella calligrafia, pronto a consegnare alla superiorità, non sa trattenersi di metterci il suo pugno con una scritta impossibile. Io farò a costoro di stoppa rimanere la barba d'oro. E più sotto. No, non son di quei pavioni che si fanno infinocchiar. E ultima considerazione. E se questo mio scritto li ha divertiti, ne godo. Se li ha annoiati, come è più facile, dirò che Alessandro Mazzoni mi abbiano per iscusato, perché non l'ho fatto apposta. Finì col buscarsi per la seconda volta una ammonizione. Ai sensi e per gli effetti del prescritto dai capitoli che regolano la condotta di chirurgia e delle altre disposizioni, eccetera. Qualcuno dei nostri nonni l'avrà anche conosciuto, questo chirurgo bizzoso e destroso, flebotomo nemico dei salassi, medico nemico dei colleghi, scrittore nemico della sintassi. A domani. Redigio.it e la storia continua.